Omissis, il podcast di Recommon.
Tunisia, le sabbie mobili per il cane a sei zampe. Tatouine è la regione più vasta della Tunisia, un triangolo desertico che delimita il confine orientale con l'Algeria e quello occidentale con la Libia. Sotto questa distesa di sabbia rossastra, costellata da villaggi berberi risalenti al XII secolo, si trova la metà delle riserve di petrolio e gas del paese. La compagnia energetica statale, ETAP, condivide le concessioni con varie multinazionali straniere, prima fra tutte Eni, che qui si è insediata agli inizi degli anni 60.
La grande ricchezza di risorse naturali di Tatouine contrasta fortemente con la povertà di molti dei suoi 150.000 abitanti. Le carenze infrastrutturali e l'assenza di servizi essenziali fotografano la distanza dello Stato centrale, la cui presenza è testimoniata solamente dagli avamposti militari schierati a protezione dei pozzi petroliferi.
Siamo una regione ricca di petrolio, gas, risorse e noi viviamo così. Guardate intorno. Abbiamo iniziato a informarci, a capire che viviamo in un territorio ricco, invece noi rimaniamo poveri. Ci siamo interrogati su questo paradosso, sulle multinazionali straniere che sfruttano le nostre risorse. La loro presenza per noi è una forma di violenza.
Nureddin è uno dei cofondatori del movimento di El Kamour, che negli scorsi anni è riuscito a paralizzare le operazioni dell'industria del petrolio, dominata da Eni e dall'austriaca OMV. Ci racconta la sua storia in un misto di inglese e arabo, chiedendoci di non menzionare il suo cognome, come faranno gli altri nostri interlocutori. La scintilla che accende le proteste è il licenziamento di 24 lavoratori locali da parte della compagnia canadese Windstar. I sindacati indicano uno sciopero generale e una sessantina di giovani formano un sit-in nella strada principale della città. Le proteste non sortiscono effetti, così i dimostranti iniziano a spingersi fuori da Tatooine, verso le comunità che abitano nel deserto a ridosso dei pozzi petroliferi. Nureddin andava di villaggio in villaggio per discutere con le persone.
Con gli abitanti parlavamo di molti argomenti, come la mancanza di risorse idriche, la carenza di infrastrutture, l'alto tasso di disoccupazione e il fatto che tanti laureati non avevano un lavoro. La gente ci ascoltava, era entusiasta perché davamo voce a una frustrazione comune. Nonostante la situazione tesa, abbiamo rispettato i giornalisti, gli avvocati, i giudici e i rappresentanti del governo. Abbiamo cercato di trattarli bene, di evitare conflitti. Le uniche forme di violenza erano quelle della polizia durante le manifestazioni che tenevamo.
La protesta monta. Centinaia di persone raggiungono la stazione di pompaggio di El Kamour, un'infrastruttura critica per l'industria poiché consente l'immissione del greggio nell'oleodotto principale che lo trasporta verso le raffinerie. Viene istituito un presidio permanente per rivendicare i diritti e i posti di lavoro. Le multinazionali sono spaventate ed evacuano il personale. Il governo reagisce con la forza. Le operazioni di sgombero scattano la mattina del 23 maggio. I militari si scagliano con forza contro i presidianti, la cui protesta era stata pacifica fino a quel momento. Un ragazzo di 23 anni viene travolto da un mezzo della Guardia Nazionale, rimanendo ucciso. Gli scontri proseguono per due giorni finché non ritorna momentaneamente la calma. Dopo un negoziato molto teso, viene sottoscritto un accordo che rimane quasi del tutto carta straccia e così molte di quelle promesse rimangono disattese. Dei 4.500 posti di lavoro promessi, ne vengono creati poco più della metà e pochi di questi da parte delle multinazionali. Il fondo per lo sviluppo viene sostanzialmente ridimensionato e diventa una sorta di fondo di garanzia per i piccoli imprenditori. Le proteste riprendono nel 2020, con gravi atti di violenza per sedarle, documentati anche da Amnesty International. l'ENI invoca la forza maggiore per fare pressione sul governo e sbloccare la situazione in suo favore. Alla fine, gli attivisti di El Khamour decidono di smantellare l'accampamento sotto la pressione dei lavoratori del settore industriale, finiti sotto minaccia di licenziamenti a causa del blocco in atto. Ma la situazione continua a essere critica.
The problem in this situation, after 5 years, I can never do another manifestation.
Non c'è stato alcun miglioramento. L'unico cambiamento è che ora vivo in una regione militarizzata che tanti dei miei compagni sono partiti verso Lampedusa.
Nureddin oggi è a processo per via della sua partecipazione alle proteste e rischia fino a 2 anni di carcere, ma rifarebbe tutto, o quasi.
Non rimpiango niente, se non di aver accettato di negoziare con il governo. Se tornassi indietro, bloccherei l'oleodotto senza più riaprirlo.
Un altro abitante di Tataouine, Hassan, ci dà altri ragguagli sulla situazione attuale.
Qui il livello di militarizzazione è molto alto. Sulla carta è per prevenire il terrorismo, ma la gente di qui pensa che sia piuttosto per proteggere le compagnie dell'oil and gas. La militarizzazione è un problema per l'agricoltura, che qui è di fondamentale importanza. I contadini hanno meno terra da coltivare. I pastori, invece, non possono più spostarsi liberamente, anche oltre confine, come succedeva una volta.
Come se non bastasse, la questione sociale fa il paio con quella degli impatti ambientali, tutt'altro che risibili.
Poco tempo fa c'è stata una moria di 40 cammelli. Non sappiamo il motivo, ma i pastori credono sia a causa degli sversamenti dell'industria che inquinano l'acqua e il suolo. Lungo il confine c'è un enorme lago nero, ma nessuno è mai venuto a controllare. Abbiamo provato a contattare l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, ma non ci hanno neanche risposto.
Il lago di cui parla Hassan si trova nei pressi del giacimento di El Borma, il primo scoperto da Eni nel paese, e ancora oggi gestito dalla società tramite la CITEP, la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière, una joint venture creata con lo Stato tunisino. L'enorme pozza nerastra conterrebbe, secondo alcuni esperti intervistati dal media tunisino Mescal, le acque di scarto risultanti dalle perforazioni. Il lago è così vasto da essere visibile anche da satellite, da cui è possibile intravedere anche i tubi che si estendono fino al campo di El Borma.
Un altro dei problemi, in questa zona resa sempre più arida dalla crisi climatica, è l'esaurimento delle risorse idriche, aggravato, secondo le comunità, dallo sfruttamento intensivo di acqua da parte dell'industria petrolifera. Sono sempre di meno i giovani che praticano l'agricoltura o la pastorizia, perché le condizioni climatiche sono estremamente difficili.
Insomma, dopo un decennio di apparente tranquillità, condizionati anche dalla presenza del dittatore Ben Ali al potere, Eni si è ritrovata con un fronte di proteste e opposizione ben nutrito, nel quale anche i sindacati giocano la loro parte con decine di scioperi organizzati negli ultimi anni. I sindacati lamentano il mancato rispetto degli accordi siglati precedentemente, riguardo in particolare la regolarizzazione dei contratti, l'adeguamento dei salari e migliori condizioni di lavoro. Non è un caso che Eni stia valutando il da farsi, visto il proliferare dei problemi nati proprio con la caduta del dittatore Ben Ali nel gennaio del 2011. Il rovesciamento del regime dà il via infatti a una nuova stagione politica alimentata dalle richieste di maggiore democrazia e diritti. Le istanze di cambiamento si ripercuotono fortemente sul settore petrolifero, preso a simbolo della gestione opaca e nepotistica del regime uscente. Nel 2012 un'indagine della Corte dei Conti tunisina sul settore energetico fa emergere una lunga serie di presunte irregolarità relative alle concessioni e la pressoché totale mancanza di controlli da parte delle autorità preposte. A questo punto inizia un tiro e molla segnato dalle proteste e dalle ricorrenti dichiarazioni di Eni di voler lasciare il paese. L'ultimo tassello di questa intricata vicenda risale al marzo dello scorso anno, quando il governo concede l'ennesima proroga in favore di Eni, che nel 2020 aveva nuovamente invocato la forza maggiore a causa delle proteste.
Attualmente il permesso è ancora nelle mani del CAN a sei zampe, che dovrebbe completare i lavori entro il luglio del 2023. Se non fosse però che la compagnia italiana sembrerebbe nuovamente in procinto di vendere le sue licenze, come anticipato da diverse agenzie di stampa e confermato dal Ministero dell'Energia tunisino ad aprile del 2021. Intanto, nel maggio del 2022, diversi media tunisini riportano la notizia secondo cui il Ministero della Giustizia avrebbe autorizzato l'avvio di indagini penali a carico di alcuni dirigenti di tre società. Tra queste ci sarebbe anche la SITEP, società cofondata da Eni, di cui la multinazionale italiana detiene il 50%. Da noi contattati per avere chiarimenti sulla vicenda, sia Eni che il Ministero della Giustizia hanno preferito non rispondere.
Anche se dovesse interrompere le sue attività estrattive, in Tunisia il cane sei zampe continuerà a contare su uno dei suoi asset più importanti, specialmente in questo periodo di aumento dell'import di gas algerino. Questo asset così vitale si chiama Transmed, un complesso sistema di gasdotti che parte dai pozzi di Assirmel, in Algeria, per poi attraversare la Tunisia per circa 400 km e approdare infine sulle coste siciliane, presso Mazara del Vallo. In quanto paese di transito, Eni deve corrispondere alla Tunisia i cosiddetti diritti di passaggio del gasdotto, sostanzialmente una tassa che la multinazionale italiana paga sia in denaro che sotto forma di gas. Per la precisione, parliamo di un importo pari al 5,25% del valore del gas trasportato. Majel Bel Abbès si trova all'estremo ovest della Tunisia, nella regione di Kasserine, a pochi chilometri di distanza dal confine con l'Algeria. Qui il Transmed entra in territorio tunisino, come testimonia la presenza di una grande centrale di compressione gestita da Sergas, società partecipata da Eni con la compagnia di Stato ETAP. Come Tataouin, anche Majel Bel Abbès è una provincia marginalizzata, attualmente terz'ultima nell'indice di sviluppo nazionale. Esiste un solo ospedale per oltre 5.000 persone, il quale non dispone di attrezzature adeguate. Nonostante da qui passino circa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno, i suoi abitanti faticano a trovare una bombola per le case. Il problema principale, però, è la mancanza di acqua potabile che, nel tempo, ha causato gravi emergenze sanitarie, fra cui un'epidemia di epatite A, che ha colpito soprattutto i bambini. In seguito agli attentati terroristici del 2013, questo territorio è ancora oggi fortemente militarizzato e l'accesso ai non residenti nelle zone più vicine al confine, dove si trova anche la centrale del Transmed, deve essere approvato dal Ministero della Difesa. Come a Tataouin, anche qui la principale azienda italiana ha attirato su di sé la rabbia della popolazione locale, come ci spiega Munir, consigliere provinciale di Majel Bel Abbès.
Il pensiero che qui ci sia una multinazionale miliardaria, mentre noi non abbiamo nemmeno l'acqua potabile, mi fa arrabbiare moltissimo. C'è gente che abita a pochi metri dal gasdotto e non ha il gas per la propria casa. Per questo ci sono state molte proteste.
Munir non è di certo l'unico a mal sopportare questo paradosso, come testimoniano le numerose proteste che sono scoppiate nel corso degli anni. Le più importanti sono avvenute nel 2017 e nel 2020, non a caso gli anni, nelle rivolte di El Kamour, la cui eco si è sentita fino qui. Khaled, di mestiere insegnante, è il portavoce del comitato locale di Majel Bel Abbès.
Ci siamo informati, abbiamo capito che dietro Sergas c'è Eni e che Eni è un gigante. Per questo abbiamo deciso di portare la nostra protesta dentro la loro centrale.
La centrale di compressione a cui si riferisce Khaled si trova a una decina di chilometri dal centro abitato, praticamente di fronte al confine con l'Algeria. La strada sterrata che porta all'impianto è soprannominata Italy Road. Nel corso degli anni, il comitato locale ha più volte organizzato dei sit-in di fronte allo stabilimento, senza però ottenere risultati tangibili.
Oggi in Tunisia è in atto una nuova svolta autoritaria che rischia di archiviare gli esiti politici e sociali della rivoluzione. L'ultima tornata elettorale ha registrato un'astensione di oltre il 90% degli aventi diritto, complice anche la nuova costituzione imposta dal presidente Kais Saied, che ha di fatto svuotato di poteri il Parlamento. Ma il popolo tunisino ha dato prova in passato di essere disposto a lottare per i propri diritti e le proprie libertà, e di questo dovrà tenere conto anche ENI.
Omissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato Tunisia, sabbie mobili per il cane a sei zampe. Testi e interviste di Alessandro Runci e Luca Manes. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.